leggermente bellunesi. I nostri scrittori di ieri di oggi, rubrica settimanale di letteratura locale a cura di Luisa Alchini su Radio Più.
Ben trovati a Leggermente Bellunesi. Oggi voglio regalarvi una puntata speciale dedicata ad un racconto che mi è piacevolmente e con grande sorpresa giunto da parte di una dottoressa che oggi è in pensione, che molti di voi hanno conosciuto. Si tratta della dottoressa di Alleghe, Alida Paiola. Ho avuto modo di conoscerla personalmente qualche anno fa e mi ha fatto enormemente piacere poterla ritrovare. Quando mi ha proposto queste sue righe così intense, così intrise di sentimento e di passione personale per quello che è stato il suo operato a favore della comunità, tutto ciò che questa persona è riuscita a dare, ad elargire sia da un punto di vista professionale ma soprattutto umano, traspare dalle righe di questo racconto del quale ci fa dono. Noi la ringraziamo, al momento la abbraccio virtualmente. Dalla dottoressa di Caprile, oggi il racconto tutto per voi di un medico che ha dedicato la sua vita in un paese di montagna, come sono altri che si sono sacrificati e hanno dato il loro operato a favore della comunità per tutelare la nostra salute. Medici che purtroppo oggi si fa fatica a trovare, almeno con quella predisposizione e con quella passione. Grazie alla dottoressa Alida Paiola di Caprile, un abbraccio forte forte da parte di noi tutti di Radio Più e a voi il suo bellissimo racconto di vita e di professione.
Leggermente bellunesi. I nostri scrittori di ieri di oggi, rubrica settimanale di letteratura locale a cura di Luisa Alchini su Radio Più.
Arrivare tardi. Già a metà del primo squillo ho la mano sul telefono perché non mi svegli le bambine. Pronto? È il dottore di Alleghe? Sì? Può venire a frazione di quassù dopo il forte, sa dov'è? Sì? Cos'è successo? C'è bisogno di lei, una persona giovane sta male, forse infarto o paralisi, l'aspetto alla chiesa per portarla. L'orologio segna le 5:30, fuori è ancora buio e freddo, piove un poco, mi struscio per un attimo al tuo corpo ancora sudato come a scaldarmi. È domenica, la macchina parte subito, lei ha un'anima come la mia, sente che c'è bisogno di correre. Penso, ho tutto, flacone da salasso, morfina, Lasix, cortisone, flebo, c'è da camminare più di un'ora. La strada è viscida, forse stanotte è andato sotto zero, la macchina sculetta con l'acceleratore sempre giù e sul costone la strada è a strapiombo. Non guardo in basso perché il vuoto mi spaventa. È più forte di qualsiasi raziocinio questa paura del vuoto che ti blocca mani e piedi, se ci pensi. L'uomo è là davanti la chiesa del forte. Avrà 55-60 anni, difficile a dirsi, col volto bruciato dal sole dell'estate e dal freddo dell'inverno. Tagliare e portare fieno e legna, piantare poche cose in questi scampoli di terra al sole, ripidi, terra tenuta su di rupi non si sa come, forse solo dalla loro forza di fare. Mi guarda le scarpe quando scendo. Sì, sono scarpe dure, solide, come le sue, fatte per camminare sul sasso bagnato, sull'erba del bosco, sul ghiaccio e la pietra calda. Mi guarda con rispetto e timore, come sempre, questa gente semplice, e si carica nella gerla la mia borsa. Laggiù il cielo è schiarito, fra le nuvole basse, cupe. La montagna a forma di uccello emerge con le piccole e grandi torri che le fanno da ali, becco e occhi. Quante sere, quante mattine l'ho guardata per indovinarne la sagoma, inutilmente. Poi, in un crepuscolo rosso, per un gioco di luci e di colore del sole, l'ho vista nella sua possenza e maestà. Sento ancora il vecchio Malgaro, sdraiato sul prato, mentre io incido l'ascesso sulla sua gamba gonfia di pus. Dottore, la vede? La montagna? La civetta? Eccola là, le ali aperte, in mezzo, che guarda il lago, giù giù, il volto tozzo col ghiacciaio, a separare il becco dalle orbite oscure. Lui mordicchia una grossa genziana e mi parla dei ragazzi che si arrampicano su quelle rocce. Lo frugo fino all'osso per far uscire tutto il pus. Cosa vuole che sia, dottore, questo male che mi fa? Male! Fa l'urlo di quei ragazzi che cadono. E poi, quando ho finito, mi insegna a seguire sulla sua roccia rossa il trecciato, nelle cenge di quelle piccole sagome di scalatori che spariscono per poi ricomparire come mosche su un tronco secco. Anche Benedetto era caduto una mattina di primo inverno, poi si era camminato tutta la notte a cercarlo con la neve al ginocchio, disegnando strisce e cerchi di luce. La neve l'aveva coperto. Nel corpo rigido aveva ancora le mani artigliate e protese nell'aria, verso quel chiodo che non aveva tenuto o verso quel sasso che aveva ceduto. Scendiamo fra l'erba alta, seguendo come la scia di una biscia passata prima. Poi risaliamo verso il bosco, appaiati. «Mi hanno chiamato quando hanno visto la luce in stalla», parla piano l'uomo. «Io mi alzo alle 4, ho ancora 3 bestie, una volta ne avevo 20, i tempi cambiano, i figli che se ne sono andati a fare le stagioni, soldi più sicuri in Valbadia, gli altri a Cortina. Ora siamo solo 2 case lassù e solo io e loro 3, il vecchio, la vecchia e il Menego». Viene la vecchia e mi dice: «Chiama il dottore, il Menego non sta bene, non si alza dal letto». Il Menego da anni non è più lui. Prima era in psichiatrico, poi la legge lo manda a casa, ma ogni poco bisogna portarlo giù perché va fuori di testa. Coi figli, noi si era in 5, gli si dava una mano. A lui e ai vecchi ora sono io, solo. La moglie se la ricorda, dottore? Lei era ancora in ospedale, dottore, quella notte in pronto soccorso. Era lei. Sì, mi ricordavo la donna piccola, minuta, col volto così bello, gli occhi di un azzurro intenso in un corpo deformato da un'enorme gobba. Mi ricordavo le sue crisi d'asma improvvise, la distanza dall'ospedale, quasi 2 ore. Arrivava ogni volta sfinita, cianotica. Un respiro durava un secolo. Ossigeno, aminomal, cortisone, flebo. E il bel volto ogni volta rischiarava a dispetto dell'orribile gobba. Quella notte arrivò già morta. Ma io continuavo col massaggio cardiaco, l'adrenalina, la respirazione bocca a bocca. E il vecchio infermiere mi diceva con gli occhi: «Basta, basta, è andata, stavolta è andata». Incomincia il bosco. L'uomo passa a camminare davanti sullo stretto sentiero. Ogni tanto si gira. Un'occhiata se lo seguo. È domenica, il sole si è alzato e fra i rami filtra in 1000 iridi. È bello tutto questo, come la prima volta che facemmo l'amore nel prato, fra le genziane e le margherite, senza sapere delle vipere vicine sonnecchianti al sole. Fu allora che decidemmo di fermarci quassù in montagna, perché la gente, come le cose, è così, dura come la pietra, ma calda come la roccia al sole. Riprende a piovere, qua è così. Un raggio di sole, poi piove, il sentiero diventa presto un piccolo rivolo scivoloso, uno squarcio, una vampata lontana, 10 minuti di strada deve essere caduta una pianta. L'uomo si gira, niente paura, siamo a riparo, ma cammina più piano e mi sta ad un paio di passi. Poi ecco l'albero, è caduto sul sentiero, è un grosso pino squarciato, intorno si sente profumo di resina e legno bruciato, il tronco è scorticato con schegge dappertutto. L'uomo si aggrappa ai rami e lo scavalca, poi si toglie la gerla. «Bisogna non scivolare», mi insegna. «Il tronco è bagnato, ma caldo e ancora fumate». «Si tenga forte, se si scivola, ci vogliono 2 giorni a trovarla laggiù». Sull'allora mi accorgo che da tempo cammino sul ciglio di un costone nel bosco. Giù, centinaia di metri più giù, il torrente. Mi accascio, aggrappandomi all'erba, alla terra, ai pezzi di scorza. E vedo 1000 immagini, come al cinema del mio corpo che cade dalla montagna, sbatte e rimbalza sulle rocce. Vedo la mia faccia nella faccia di quel giapponese caduto dal ghiacciaio, un occhio al posto della bocca. L'uomo mi guarda esterrefatto, imbarazzato, trattenuto dal rispetto, poi lo sento appoggiare la sua mano ruvida e tossa sulla mia. Piango, con quella mano calda e sicura stretta, sento l'odore della giacca di vecchia lana bagnata, sa di terra, fumo e legno vecchio sul mio viso. Dottore, lassù l'aspettano. Andiamo, ma non si gira più. Si sale ancora, schivando rivoli di urine e sterco di vacca che fanno la terra molle e scura. I vecchi, lassù, nel verde del prato. Lui, col grembiule azzurro a stelle alpine e genziane ricamate, sopra la giacca. Lei, col fazzoletto a fiori piccoli e rossi. È arrivato tardi, dottore. Il menego se n'è andato. Lo hanno steso sul letto, in stua. Avrà la mia età, ma ricco di capelli chiari, le iridi azzurre, già opache, il viso gonfio, cianotico. Lo visito ormai inutilmente e quando scosto il fazzoletto bianco legato a tenere chiusa la bocca, vedo il solco profondo, un dito nella pelle scorticata del collo, scorticata dalla corda. In un angolo la vecchia incomincia a parlare, il vecchio vicino, in piedi, tutti e due. L'abbiamo trovato ieri sera, giù. Nel fienile, l'aveva detto tante volte, una volta o l'altra la faccio finita e mi tacco su. Non so perché l'ho fatto così sbagliato, forse la fame, forse la guerra. Mungevo le vacche con l'odore del latte sotto il naso e non potevo berne. Per me una patata, un boccone di polenta. Lui, il menego, un giorno va fuori di testa, rompe tutto, prende il vecchio per il collo, io mi chiudo in stalla e lui urla fuori con la falce in mano. Lo portano via in cinque, ma dopo la legge torna a casa. Non si dorme. Urlo un orecchio a lui, che cammina su e giù e ride, ammazza il cane perché dice lo guarda con gli occhi del diavolo e lo seguiva dappertutto. Quante volte si arriva tardi? Tardi per dare qualcosa a chi non sa trovare nel rosso della montagna, nei colori del bosco, consolazione, ma segue il grido disperato della marmotta nella sera, la marmotta che cerca la tana che non trova. Dottore, guardi, siamo vecchi, tra poco ce ne andremo anche noi, ci lasci morire senza la vergogna dei carabinieri, del cimitero sconsacrato, la vergogna già ce l'abbiamo addosso. Al ritorno, non voglio pensare a niente, se non al sole che fa evaporare la pioggia dal bosco. Laggiù, nuvole di vapore nascondono il lago, lassù, le crepe della montagna dal volto d'uccello. A casa le bambine, mamma, sei stata via tanto? E tu mi guardi stanco, qualcosa di grave? No, tutto sistemato. Sono solo arrivata tardi.